namaskar. This is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma.
Guangzhou 上半年 GDP 增长 10.3%， 时隔三年重回两位数增长。钱江经济开发区开启意大利之窗，发动电商大加。
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นห่างจากกรุงโบโกตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ570กิโลเมตรระหว่างที่รถบัสคันดังกล่าวกำลังพานักท่องเที่ยว
Amicizia, cooperazione e pace sono i tre punti che hanno preceduto l'arrivo del presidente cinese a Mosca e il primo viaggio di Xi Jinping dalla sua rielezione.
Questa è da Roma a Bangkok, una trasmissione di approfondimento sull'Asia che probabilmente gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa hanno imparato a conoscere. Si tratta, come insomma vogliamo ripetervi, di una trasmissione di notizie sull'Asia, di notizie sull'Asia lette dall'Occidente, nel senso che le fonti sono fonti occidentali o anche fonti asiatiche in inglese, quindi in qualche modo confezionate per noi. Il chi trasmette è un gruppo di persone che non necessariamente chi parla è super esperta di Asia, ma insomma se avete qualche contributo vi invitiamo a scrivere a ondarossa@ondarossa.info e cercheremo collettivamente di rispondervi. Iniziamo oggi, torniamo a parlare di Cina e torniamo a parlare di Cina, mi sembra che c'entri nel giorno in cui si sancisce che nonostante guerre commerciali, dazi eccetera, il prodotto interno lordo della Cina continua a salire del 5,2 con una leggerissima frenata dello 0,2. Che se ne dica, la crisi cinese sembra un po' un bluff.
Assolutamente. È acceso? Adesso è acceso, eccoci qua. Assolutamente, quindi oggi sì, parliamo di Cina, in realtà parliamo di Cina ma anche andiamo oltre la Cina, sicuramente parliamo di treni, questo lo possiamo dire, ok. E parliamo di treni perché sicuramente costruire una rete disfunzionale di connettività, ossia avere dei pessimi trasporti in un luogo o in uno stato, è stata una strategia coloniale per mantenere i paesi soggiogati. Le reti di trasporto nelle colonie avevano caratteristiche disfunzionali al fine di mantenere un focus sull'estrazione e l'esportazione. Per esempio, tutte le catene di collegamento collegavano le miniere al porto principale di un paese, ma non erano collegati fra di loro. Le reti di trasporti quindi non favorivano la rete, in realtà non favoriva la connessione tra le varie zone del territorio coloniale né lo sviluppo di un'economia interna. Di conseguenza le colonie restavano frammentate e dipendenti dall'esportazione di materie prime, senza poter sviluppare un mercato interno e nemmeno delle industrie locali. Le infrastrutture infatti non erano pensate per migliorare la vita o l'economia delle popolazioni locali, ma piuttosto per facilitare lo sfruttamento delle risorse da parte della potenza coloniale. Infine, le reti di trasporti erano anche uno strumento per mantenere il controllo politico e militare sul territorio colonizzato, perché favorivano spostamenti militari predeterminati, rendendo difficile la mobilità o l'autonomia delle popolazioni locali. Anche dopo l'indipendenza, molti paesi hanno ereditato queste reti di trasporto che hanno reso difficile la crescita economica.
E un esempio di questa situazione è quello dell'Argentina, che è un paese enorme in cui gli inglesi hanno costruito ferrovie a raggiera, tutte a partire dal porto di Buenos Aires per raggiungere le diverse miniere. Grazie a questo in Argentina le varie zone del paese non potevano scambiarsi prodotti, il che questo fatto ha reso il paese dipendente dall'esportazione di prodotti agricoli, e come sappiamo l'Argentina lo è ancora adesso. Oggi infatti ci troviamo le verdure argentine nei nostri supermercati, senza linee di collegamento. Lo Stato argentino non ha potuto pianificare uno sviluppo economico indipendente, non ha potuto investire in infrastrutture per il mercato interno. Come conseguenza, la dipendenza dalle esportazioni ha contribuito all'instabilità economica e alle crisi dovute alla dipendenza dai mercati esterni. Se volete, se avete voglia, andatevi a cercare in inglese i tantissimi articoli scientifici che si trovano online in abbondanza proprio su questa tematica.
Un altro esempio è l'Africa dell'Ovest, dove la carente connettività ferroviaria e stradale è una delle principali cause della scarsa integrazione regionale e dello sviluppo economico limitato. Ancora oggi le ferrovie di Ghana, Senegal, Togo, Benin, Sierra Leone, Guinea e così via partono dai porti e finiscono a un certo punto nel niente. Esistono eccezioni come la ferrovia da Dakar-Niger, che è franco-canadese ed è stata ristrutturata dai cinesi, e anche la ferrovia Burkina Faso-Costa d'Avorio, che è di Bolloré, il magnate francese dei media, amico dei peggiori sovranisti e azionista di maggioranza tra le altre cose di Vivendi. Però vi diciamo che esistono, ma non è che vi consigliamo di visitare quella zona dell'Africa in treno, a meno che non vogliate spendere giorni a aspettare in stazione che un treno arrivi. Le ferrovie dell'Africa francese sono disfunzionali e guadagnano sul trasporto di merci, mentre i treni per il trasporto delle persone sono pochissimi.
L'esempio probabilmente più incredibile di questa cosa che vi stiamo descrivendo è la linea di treni che collegherebbe l'Angola, il Congo, Zambia e Tanzania, quindi che va dall'Oceano Atlantico all'Indiano. Sulla carta questa linea esisterebbe pure, ma invece è tutta spezzettata, nonostante insomma potrebbe avere un valore inestimabile per lo scambio di materie prime fra paesi che potrebbero con quelle stesse materie prime sviluppare le proprie industrie. Inoltre sulla carta diverse parti di quella ferrovia sono state rimesse a nuovo, ma la realtà è che no, anche quelle parti non funzionano e non ci passa niente, nessun treno. E di questo, del cosiddetto corridoio di Lobito, parleremo dopo, intanto tenetelo a mente.
E adesso invece arriviamo all'Asia, che, come abbiamo detto e come sapete tutte e tutti, è l'oggetto di questa trasmissione, e partiamo proprio dal caso della Cina. Anche le ferrovie costruite dagli inglesi in Cina erano basate su un modello estrattivista e coloniale. In più ci si mise anche la dinastia Qing, che era diffidente verso le ferrovie perché il rumore poteva rovinare il feng shui delle residenze imperiali. La costruzione delle grandi linee ferroviarie imperiali, come quella attraverso la Manciuria, invece è stata realizzata principalmente dalla Russia alla fine dell'Ottocento, una volta che la dinastia Qing si è lasciata convincere. Se non fosse per quello, la Cina avrebbe avuto solo brevi ferrovie fino ai porti, che muoiono dopo la prima miniera. Il Giappone, nello stesso tempo, ha costruito delle ferrovie coloniali e estrattive nel sud della Cina.
Altre colonie asiatiche con problemi simili sono l'India britannica, dove la rete ferroviaria fu inizialmente sviluppata per collegare miniere, piantagioni e porti, facilitando così l'estrazione e l'esportazione di risorse verso la Gran Bretagna. L'Indonesia, che pochi lo sanno era una colonia olandese, dove le ferrovie furono costruite per esportare zucchero, caffè e altre materie prime. Il Myanmar, da cui gli inglesi estraevano con il treno tè, gomma e altre colture tropicali. La Malesia e Singapore, che allora erano un paese solo, di cui gli inglesi sfruttavano le piantagioni di gomma e le miniere di stagno. E poi il Vietnam, dove la ferrovia francese collegava le zone agricole e minerarie ai grandi porti come quello di Haiphong. Fanno eccezione la Thailandia, dove non c'è stata una dominazione straniera e quindi le ferrovie se le sono costruite da soli, e le Filippine, dove la ferrovia fu costruita nel Novecento durante il periodo periodo coloniale americano per l'esportazione fu costruita la ferrovia, ma dato la forma dello Stato, stretta e lunga, la ferrovia aveva anche un minimo di senso geografico perché collegava Manila con il sud, lungo l'isola di Luzon. Comunque poi i filippini ne hanno irragionevolmente chiuso un pezzo, spezzando l'isola in due.
In ogni caso, diciamo, esiste una relazione diretta fra i sistemi di trasporto e lo sviluppo di un paese. Questo perché, questo impatto è stato documentato scientificamente sia per quanto riguarda la crescita economica e lo sviluppo, e avviene principalmente attraverso il miglioramento dell'accessibilità, la riduzione dei costi di trasporto e l'integrazione dei mercati. La costruzione di infrastrutture di trasporto, che possono essere autostrade, ferrovie metropolitane, porti e aeroporti, riduce i tempi di percorrenza e aumenta l'accessibilità di determinate aree, rendendo le zone lungo queste infrastrutture più interessanti sia per le imprese che per le persone.
E gli investimenti nei trasporti hanno effetti diretti, come l'occupazione nella costruzione delle linee di trasporto stesse, ma soprattutto hanno effetti indiretti, perché favoriscono nuove attività economiche nelle aree che sono collegate tra di loro. Le nuove infrastrutture incentivano uno sviluppo territoriale più armonico, perché le aree da periferiche diventano nuovi poli residenziali o nuovi poli industriali, contribuendo alla decentralizzazione controllata delle metropoli. Pensiamo per esempio al trenino Roma Est, per fare appunto un esempio vicino a noi che ci può far capire più immediatamente.
Il trenino giallo. Esatto, quello di Giardinetti.
Il trenino di Giardinetti. L'economista Graham parla di economia di agglomerazione, evidenzia cioè i benefici derivanti dalla vicinanza tra le imprese, che si amplificano con infrastrutture migliori, favorendo lo sviluppo di nuovi centri urbani lungo le reti di trasporto.
Un'infrastruttura di trasporto ha anche ricadute economiche e benefici che si estendono oltre l'area immediatamente servita. Ad esempio, una nuova linea ferroviaria può stimolare l'edilizia, i servizi e il commercio lungo il suo tracciato. Infine, collegando regioni svantaggiate a mercati nazionali e internazionali, i trasporti riducono i gap territoriali. Le aree meno sviluppate possono attrarre investimenti grazie alla riduzione dei costi logistici. Questo significa in generale che, attivando una nuova rete di collegamento e trasporto, l'economia si sposta in quell'area e cresce, ossia si crea una nuova economia che prima non c'era. E non è che le aree in cui vengono costruiti nuovi sistemi di trasporto riescono a accaparrarsi una fetta più grande della, per così dire, torta economica. No, è che i collegamenti e i trasporti creano una torta più grande, che poi sarebbe lo sviluppo economico. E questa frase, quella della torta, viene pronunciata continuamente dai governanti cinesi. È una sorta di motto o principio nei discorsi ufficiali cinesi per descrivere la politica economica e commerciale della Cina nel contesto della globalizzazione e delle relazioni internazionali. E quindi arriviamo a cosa sta facendo la Cina nelle sue reti di trasporto, sia nazionali che internazionali. Ma prima facciamo una pausa musicale, una pausa che ci ricorda invece i treni lenti, non certo quelli attuali della Cina.
Un'altra velocità. Passano
Allora torniamo in voce, riprendiamo le fila del nostro discorso e stavamo iniziando a parlare dei treni della Cina. La Cina, sappiamo, appunto, economia pianificata, ha deciso di darci dentro su questo concetto di espandere la torta di cui parlavamo prima della pausa musicale, e negli ultimi anni ha ricostruito e sviluppato la sua rete ferroviaria interna in un modo che non ha precedenti a livello mondiale, costruendo più chilometri di ferrovie, specialmente ad alta velocità, di qualsiasi altro paese nel mondo. Alla fine del 2023 la rete ferroviaria cinese ha raggiunto circa 159.000 chilometri di binari, di cui circa 45.000 dedicati all'alta velocità. La Cina detiene quindi oggi i 2/3 della rete ferroviaria ad alta velocità globale, con treni che viaggiano tra i 200 e i 380 km orari, collegando città distanti migliaia di chilometri in poche ore. La Cina ha costruito dal 2000 ad oggi la seconda rete di ferrovie al mondo. Per farvi un'idea, oggi si può andare da Hong Kong a Pechino, una distanza di più di 2 volte la lunghezza dell'Italia, in 8 ore e mezzo. Se si guarda la mappa dei treni internazionali, arrivano, partendo da nord in senso antiorario, in Russia, in Mongolia, in Kazakistan, Kirghizistan, sul confine del Bhutan, e a sud in Laos.
E tra l'altro ci sono diversi esempi di innovazione tecnologica che oggi come oggi sono in fase di sperimentazione, come per esempio i treni ad alta velocità di nuova generazione, che sono capaci di raggiungere i 453 km orari e poi i treni a lievitazione magnetica con velocità potenziali fino a 1000 km orari.
Che sarà questa lievitazione magnetica? Non lo sappiamo.
Anche 1000 km orari sinceramente sono difficili da immaginare, comunque insomma tant'è. La rete ferroviaria ad alta velocità poi ha ovviamente ridotto drasticamente i tempi di viaggio tra le città più importanti e ha favorito la nascita di supercluster urbani e ha stimolato lo sviluppo economico e la mobilità del lavoro. Questo ovviamente ha contribuito a integrare regioni differenti, promuovendo uno sviluppo più equilibrato. Il governo cinese ha dato la priorità assoluta allo sviluppo ferroviario, sia per l'economia che per la coesione territoriale, alimentandolo con piani quinquennali e relativi investimenti. Detto tutto ciò, se andate in Cina, spostatevi in treno e vedrete altro che frecce.
Ovviamente, grazie a questi piani industriali, la Cina ha sviluppato un'industria ferroviaria nazionale parecchio potente, che non dipende più da tecnologie straniere. Ha anche sviluppato sistemi di costruzione molto rapidi, quindi logicamente ha un surplus di capacità che andava reinvestito. E quindi cosa c'è di meglio da fare che sviluppare ferrovie in altri paesi? Quindi la Cina ha collegato la rete ferroviaria cinese alla Belt and Road Initiative, con collegamenti merci tra Cina e Europa e altri paesi asiatici, rafforzando il proprio ruolo nel commercio globale. Ma dove sono questi treni cinesi? Parliamone ancora un po'.
Allora, la storia dei treni cinesi a livello globale può essere vista con gli occhi occidentali o con gli occhi dei paesi che ricevono questi treni, innanzitutto, è una questione di prospettiva. Dal punto di vista di noi occidentali, i treni cinesi sono la cosiddetta diplomazia della trappola del debito, con cui la Cina costruisce rapidamente treni in diverse aree con tecnologie proprie, facendosi pagare bei soldoni attraverso prestiti capestro e lasciando i paesi che li ospitano sull'orlo del baratro. I media occidentali parlano di diplomazia della trappola del debito per le ferrovie in Kenya, Laos e per la vecchia ricostruzione della ferrovia di Lobito, di cui si diceva prima, come esempi della scelleratezza del nuovo colonialismo cinese.
E andiamo invece a analizzare il punto di vista dei paesi che, diciamo così, per dire, ricevono queste tecnologie, che vedono queste tecnologie proprio come la manna dal cielo, come la possibilità di spostarsi e di espandere la propria economia. I paesi poveri hanno fame di trasporti e nessuno a quella scala glieli finanziava. Queste infrastrutture stanno creando una forte espansione economica, ossia l'allargamento della torta di cui parlavamo prima. Un'espansione di cui è quasi impossibile parlare perché ovviamente i dati sono ben nascosti e i media, i nostri media, non ne parlano. Cerchiamo di parlare di qualcuno di questi paesi e di vedere un po' come sta andando, ma prima di addentrarci nei diversi paesi facciamo sempre un'altra pausa musicale a tema.
era Ozzy Osbourne che, cantando di Crazy Train, ci sembrava adeguato a parlare di treni che superano ampiamente i 300 km orari. Ma continuiamo a parlare di treni cinesi che escono dall'Asia, e parliamo della New Eurasian Land Bridge, che possiamo anche chiamare con la sua sigla NELB, che è uno dei corridoi della Via della Seta e collega la Cina occidentale con l'Europa attraversando Asia centrale e Russia. È un corridoio lungo 10.800 chilometri, per capirci la distanza tra Europa e Cina, oppure, per fare un parallelo, la distanza tra l'Italia e la costa occidentale degli Stati Uniti, quella sul Pacifico. La linea parte dalle città costiere orientali della Cina e arriva fino ai porti europei di Rotterdam e Anversa, servendo una trentina di paesi. Il NELB, il corridoio NELB, sfrutta infrastrutture ferroviarie preesistenti ed è in funzione da anni, ma necessita di importanti modernizzazioni, soprattutto nei tratti in Kazakistan e in Russia, per aumentare la velocità e la capacità. Il Kazakistan ha per esempio avviato un programma di upgrade da 2 miliardi e 7 di dollari per 724 chilometri di binari, mentre la Russia continua a migliorare la sua rete transiberiana. Al momento sono operative linee di treno tra Chongqing, Chengdu e Yiwu con la Germania, Varsavia e Madrid. Ebbene sì, già da tempo le merci possono andare comodamente in Cina in treno dall'Europa in un paio di settimane.
E nel 2024 i treni merci Cina-Europa hanno raggiunto 217 città in 25 paesi europei, con 19.392 viaggi in treni merci, trasportando 2.077.216 TEU, che sono unità equivalenti a container di circa 6 metri. Questo vuol dire il 20% dei beni scambiati tra Cina e Europa. Tutto ciò in 15 giorni di viaggio, invece dei 40 che ci vogliono in nave. Ma soprattutto pensateci, senza doversi occupare di problemi marittimi come lo stretto di Malacca, che potrebbe essere chiuso dagli americani, dagli Stati Uniti in ogni momento, o degli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Quindi la Cina in pratica ha fatto un piacere all'Europa, rompendo le barriere coloniali che l'Europa aveva con gli Stati Uniti dalla Seconda Guerra Mondiale, da cui era forzata a commerci transatlantici. Allo stesso tempo la Cina ha aumentato la dimensione della torta, per continuare a usare questa espressione, includendo negli scambi commerciali nuove zone industriali che si stanno o si potrebbero creare in Asia centrale, Russia e così via, e anche di fatto rotto l'asse europeo anti-Russia. Se vogliamo ricevere beni cinesi, al momento uno dei sistemi meno pericolosi è passare dalla Russia e non via mare.
Ma non è tutto qui, ci sono anche altri corridoi proprio con l'Europa. Abbiamo parlato fino adesso della linea che parte dalla Cina e attraversa la Siberia, la classica rotta storica della Transiberiana, ma in realtà ce ne sono almeno altre due di linee ferroviarie. Infatti, a causa della guerra in Ucraina, la Cina ha sospeso o ridotto diversi investimenti nella parte russa del corridoio, ma ha continuato con la sua Via della Seta in altre zone. In costruzione e parzialmente operativa è la nuova ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan, che bypassa la Russia e collega la Cina occidentale, Xinjiang, con i paesi dell'Asia centrale, Kirghizistan e Uzbekistan, e prosegue verso l'Europa. Infine, già operativa, la rotta del Trans-Caspian Middle Corridor, che bypassando la Russia, dalla Cina attraversa Kazakistan, Turkmenistan, Iran, Turchia e poi arriva in Europa attraverso la Polonia e altri paesi.
Chi ascolta può facilmente comprendere che sembra strano che i media si dimentichino di informarci della nostra sempre più stretta relazione con la Cina, che avviene via terra da un paese che a noi sembra lontanissimo. E si dimenticano i media anche di informarci che interi paesi che ci sembrano dispersi nel nulla delle steppe asiatiche sono ora diventate il centro di scambi internazionali enormi e che a seguire svilupperanno rapidamente una loro economia industriale che fluirà velocemente sia verso est che verso ovest, presumibilmente riducendo ulteriormente la capacità produttiva industriale europea, dato che tutti questi paesi hanno forza lavoro meno costosa dell'Europa e puntano, sempre per usare la stessa metafora, a allargare la torta.
Ma esistono anche altre linee di treno che influenzano la situazione geopolitica e rispetto a queste, prima di tutto, ci concediamo il lusso di autocitarci e vi consigliamo di andare a risentire sul sito www.ondarossa.info la trasmissione Oltre il confine orientale, Russia, Cina e Artico del 9 dicembre 2024, in cui si parla di come i treni russi abbiano cambiato l'equilibrio energetico cinese e globale e di come la Cina sia già collegata al porto di Vladivostok e da lì alla rotta del mare Artico e di come la Cina riceva regolarmente via treno e gasdotti le risorse energetiche dalla Siberia russa e dal mare Artico. Ma siccome ci rendiamo conto che quasi nessuno conosce bene la geografia dell'Asia centrale e del sud-est asiatico, vorremmo anche far notare altre implicazioni geopolitiche ed altre di queste linee di treno che sono ancora meno famose.
E prima di tutto, al confine con la Cina, il China-Pakistan Economic Corridor è costituito da strade, oleodotti, porti e reti di trasporto di energia ed è già pienamente in funzione. Il treno in realtà è ancora nella fase di pianificazione, ma arriverà. Lo scopo dichiarato di questa linea di treno è creare un nuovo sbocco cinese al mare, evitando lo stretto di Malacca. Ricordiamo che il Pakistan è un grande alleato della Cina e anche di tutti gli altri, a dire il vero. La Cina detiene il 22% del debito pakistano e il Pakistan viene citato come un esempio della diplomazia della trappola del debito di cui abbiamo parlato prima, perché gli osservatori occidentali e l'FMI si rifiutano di capire che la Cina non farà mai fare default a un paese che è al suo confine e che le serve per portare merci al mare.
Altre ispezioni di rete ferroviaria sono altri molto importanti sempre con una rilevanza geopolitica, insomma. Dopo qualche anno di costruzione, il 29 maggio 2025, quindi pochissimo tempo fa, è partito da Teheran il primo treno che ha trasportato petrolio direttamente dall'Iran alla Cina, passando dalla nuova ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan che abbiamo citato prima. Per la prima volta i commerci tra Cina e Iran, anche grazie alle nuove monete di scambio digitale, sono stati completamente nascosti agli Stati Uniti, sia in termini logistici che economici. A noi pare una notizia importante, non sappiamo a voi. Vi ricordiamo infatti che il 13 giugno, solo due settimane dopo l'apertura della ferrovia, Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran. Chissà se è complottismo dire che questo nuovo collegamento ferroviario possa aver fatto arrabbiare Trump al punto di far partire una rapida guerra, o almeno da essere una delle concause, chissà. Comunque lo scopo dichiarato anche di questa linea di treno è creare un nuovo sbocco cinese al mare, evitando lo stretto di Malacca.
E nel sud-est asiatico la Cina ha ottenuto quello che probabilmente è il suo più grande e visibile successo in termini di collegamenti ferroviari internazionali, la ferrovia Cina-Laos. Lunga solo 400 chilometri, attraverso un territorio parecchio montagnoso e scosceso, con 75 tunnel, correndo per il 15% su viadotti e ponti. La linea è stata costruita in 5 anni e inaugurata nel 2021 con un ritardo di 2 settimane sulla tabella di marcia, per il quale il governo cinese si è scusato col governo del Laos. Da allora la linea ha gestito oltre 10.000 treni merci, trasportando 60 milioni di tonnellate di merci, aumentando la frequenza dei treni merci da 2 a 18 venti al giorno e ampliando la varietà delle merci trasportate da 80 a oltre 3.000 tipologie. Ha inoltre ridotto i costi di spedizione tra Kunming in Cina e Vientiane, la capitale del Laos, del 30-50% e ha ridotto i costi di trasporto interni in Laos del 20-40%.
L'importanza di questa linea è costituita soprattutto dal fatto che è un asse fondamentale della Via della Seta nel sud-est asiatico, perché consentirà di collegare la Cina via terra fino al porto di Singapore e allo stretto di Malacca, rivoluzionando la logistica interna del sud-est asiatico. Collegare la Cina alla Thailandia attraverso il Laos favorisce una maggiore integrazione economica tra Cina e tutti i paesi dell'ASEAN, cioè l'associazione delle nazioni del sud-est sud-est asiatico, stimolando investimenti e creando nuove opportunità per imprese thailandesi e cinesi. Dopo anni in cui ha tergiversato, nel febbraio del 2025 il Consiglio dei Ministri thailandese ha approvato la linea alta velocità da Laos a Bangkok. Dopo che questa sarà completata, la ferrovia verrà sviluppata verso sud da Bangkok verso la Malesia. La Malesia, senza attendere, sta già completando la linea di treno nella sua zona, dal nord del paese fino a Singapore. Questa ferrovia offrirà un'alternativa via terra strategica per le rotte marittime del Mar della Cina, che potrebbero essere complicate da eventuali problemi con Taiwan e guerre con gli Stati Uniti, aumentando la sicurezza e la resilienza delle catene di approvvigionamento cinesi.
Rispetto al Laos, mentre i media occidentali parlano di nuovo di diplomazia della trappola del debito perché il treno è costato 9 miliardi e il paese è poverissimo, e mentre l'FMI scalpita perché è impossibile punire e far fallire il Laos perché il suo debito è con la Cina e non con la stessa FMI, la ferrovia intanto ha trasportato oltre 50 milioni di passeggeri, da tener presente che il Laos ne ha 6 di milioni di abitanti, e 60 milioni di tonnellate di merci, incluse quelle thailandesi verso la Cina e viceversa. Su tutte le merci il Laos viene pagato in royalties per il passaggio sul suo territorio senza dover far nulla, e questo non è poco per il 23° paese più povero del mondo. La ferrovia supporta anche il turismo, ma soprattutto supporta lo sviluppo economico laotiano, un paese che era completamente isolato dal mondo e che adesso ha già cominciato a costruire fabbriche e industrie. E la Cina, come nel caso del Pakistan, non lascerà fallire il paese che rappresenta il suo più grande successo di integrazione regionale.
E ci sarebbero molte altre linee di treno da citare, come la ferrovia ad alta velocità Jakarta-Bandung in Indonesia, che ha cambiato la geografia della città, o anche la ferrovia Nairobi-Mombasa in Kenya, altro esempio, secondo i nostri media, di diplomazia della trappola del debito. Ma invece vorremmo un attimo concentrarci sul corridoio di Lobito, che, come abbiamo detto prima, dovrebbe collegare l'Oceano Atlantico a quello indiano, usando le vecchie ferrovie coloniali dall'Angola allo Zambia e al Congo e poi infine verso la Tanzania.
La Cina ha iniziato a costruire treni in giro per il mondo molto prima che noi ce ne accorgessimo. Già nel 2004 la China Exim Bank e il governo angolano hanno firmato un accordo di prestito da 362 milioni di dollari per il progetto di riabilitazione della ferrovia di Lobito. A quanto pare, alla fine, il prestito in totale è diventato di circa 2,3 miliardi di dollari per un totale di 1.400 chilometri di ferrovia che è diventata operativa nel 2015. Non si capisce bene perché, ma questa ferrovia non sta funzionando, cioè non sta trasportando merci. Le ragioni che vengono citate dai media sono molte e diverse: manca un pezzo per attraversare lo Zambia, dove ci sarebbe in realtà una grande produzione di rame, in Congo è troppo pericoloso, non ci sono reti di trasporto integrate nella zona che percorre il sud dell'Angola, non ci sono al momento produzioni sufficienti di minerali in Angola e così via. Quindi il governo Biden ha colto la palla al balzo e ha premesso 550 milioni di dollari per risolvere il problema, ossia per costruire 800 chilometri di ferrovia fino allo Zambia. Se ci facciamo due conti, riabilitare 1.400 chilometri è costato 2,3 miliardi alla Cina, e quindi non risulta difficile capire che questa offerta statunitense di 550 milioni in realtà è risibile, e che il governo statunitense si è offerto di finanziare la modernizzazione della ferrovia di Lobito principalmente per ragioni di carattere geopolitico e ovviamente di visibilità mediatica, che sono legate, come è logico, alla competizione con la Cina nell'accesso e nel controllo delle risorse minerarie. La mossa statunitense è stata accompagnata da una grande presenza, su una grande rappresentazione sui media, per far notare il ruolo degli Stati Uniti nel promuovere infrastrutture sostenibili e alternative alla crescente influenza cinese in Africa, l'impegno a garantire un accesso sicuro e diretto a minerali critici e, per così dire, verdi, e la collaborazione con partner locali per favorire lo sviluppo economico in Asia. E adesso ci avviamo piano piano alle conclusioni di questa puntata, ma prima di arrivare alle conclusioni facciamo un'altra pausa musicale, sempre in tema, e andiamo ad ascoltarci Il treno di Lucio Dalla.
fuori che sua madre gli diceva: quando arrivi almeno telefona. Poi in mezzo alla strada si è voltato per vedere ferare la sua casa mentre nevica. Tra un'ora sono lì, prendo il treno, sono lì, arriviamo giusto lì che c'è ancora un po' di luce. Eccola lì la Jugoslavia, quanti alberi, com'è vero, ha qualcosa che mi piace. A vedere come corre, va sempre più lontano. Passa le foreste dell'Europa, i ponti, le case, fino alle linee della mano. Chissà chi era mio padre, chissà chi era mia madre, dimmelo. Sigarette americane, avessi almeno un po' di pane, soldi, puttane, sono libero. Di fascisti, vecchi, nuovi, misti. Poi sotto un cielo nucleare, mai visto irreale, passa un gruppo di montagne, siamo in Russia. E io che volevo telefonare, non ho niente da mangiare, come lei. Mi stanno guardando, sono in tanti qui. Alla faccia le mani degli zingari, sono tanti, come il vento sono liberi. Sono i pensieri della notte, tra le nuvole della notte.
Si diceva arriviamo alle conclusioni. I treni, per tutto quello che abbiamo detto, insomma, è facile capire che appunto riducono costi e tempi di trasporto, integrano le economie regionali, promuovono scambi di ogni tipo, investimenti e cooperazione industriale. La Cina promuove il trasporto ferroviario come mezzo sostenibile rispetto al trasporto su gomma o aereo, riduce così l'inquinamento e migliora l'efficienza energetica.
Negli ultimi 20 anni la Cina ci ha investito massicciamente, trasformando radicalmente la geografia del commercio mondiale. La Belt and Road Initiative, iniziata ufficialmente nel 2013, ma in realtà molto prima, ha portato, secondo le stime della Banca Mondiale, a costruire più di 13.000 progetti infrastrutturali in oltre 140 paesi. Questi investimenti hanno abbassato i costi di trasporto, accelerato gli scambi e integrato nell'economia globale decine di paesi che prima ne erano esclusi, soprattutto in Africa, Asia centrale e sud-est asiatico.
E sempre secondo la Banca Mondiale, una riduzione del 10% nei costi di trasporto può aumentare il commercio fino al 20% tra i paesi coinvolti nella Via della Seta. In altre parole, la Cina ha già effettivamente allargato la torta, vi ricordate la torta di cui abbiamo parlato all'inizio, creando nuove connessioni economiche. Ha fatto quello che l'Occidente predicava, ma non faceva: dare accesso al mercato globale a paesi piccoli e poveri, ma strategici. In Asia, per esempio, ha costruito porti e ferrovie. ferrovie che collegano le zone interne con il mare, dando a questi territori la possibilità di esportare beni.
Ma il ruolo dei treni per la Cina è stato anche quello di stabilizzare, cioè di destabilizzare la potenza economica stessa della Cina. Infatti ha costruito una strategia logistica ridondante per non rimanere mai isolata, anche in scenari geopolitici difficili come guerre, imposizioni di sanzioni o crisi regionali. Questo è uno degli obiettivi principali della sua politica di espansione infrastrutturale interna ed esterna, attraverso progetti come la Belt and Road Initiative, e nello stesso modo ha creato una ridondanza di catene di approvvigionamento delle merci che le permette di non rimanere mai senza materie prime grazie alla logistica e alla collaborazione con i governi dei paesi dove attua politiche di sviluppo infrastrutturale come i treni, ma allo stesso tempo estrattive. Esempi sono l'Angola e il Congo, per dirne solo due. A proposito delle catene di approvvigionamento delle merci, ci autocitiamo di nuovo e vi invitiamo ad andarvi a risentire la trasmissione intitolata La Cina, le risorse e il lavoro del 13 marzo 2025.
E quindi, in sintesi, facendo tutte queste operazioni, la Cina è in una botte di ferro. Pensiamo per esempio ai dazi di Trump. Trump ha messo le tariffe, il giorno dopo la Cina ha bloccato tutte le esportazioni delle terre rare raffinate dalla Cina verso gli Stati Uniti, e grazie a quello è stata uno dei primi paesi a risolvere tutti i problemi tariffari con Trump, perché ha costretto gli Stati Uniti ad abbassare sostanzialmente le tariffe per continuare ad accedere alle terre rare.
E adesso guardiamo il punto di vista dell'Occidente. Il problema non è che la Cina si stia espandendo, il problema in realtà è che noi Occidente, tra virgolette, non ci siamo. L'Occidente, e soprattutto gli Stati Uniti, non è credibile quando accusa la Cina di imperialismo economico, perché non ha mai investito in infrastrutture di portata simile durante il proprio colonialismo, il periodo coloniale, né in Africa, né in Asia, né in America Latina. Anzi, gli stessi Stati Uniti non hanno neppure una rete ferroviaria moderna nazionale, se non per il trasporto merci. L'alta velocità praticamente negli Stati Uniti non esiste.
In questo senso la Cina ha occupato un vuoto lasciato dagli Stati Uniti e dall'Europa, portando a casa consenso e influenza geopolitica. Ma questa influenza ha un prezzo. La Cina esporta infrastrutture, ma esporta anche modelli autoritari basati sul controllo, sulla sorveglianza, sulla repressione del dissenso. Come ha scritto il politologo Ivan Krastev, l'export autoritario cinese è silenzioso ma efficace, non obbliga ma seduce.
E adesso arriviamo alla conclusione, quella vera, diciamo. Le ferrovie sono strumenti chiave della strategia geopolitica cinese, rafforzando legami politici ed economici con i paesi partner e aumentando l'influenza della Cina in Asia e oltre, fino all'Europa. Diciamolo chiaramente, la Cina ha cambiato le regole del gioco, ha portato treni, porti, energia, economia, fabbriche e lavoro, ha fatto quello che l'Occidente ha promesso per secoli senza mantenere mai, promuovendo uno sviluppo senza sviluppo. La Cina invece ha rapidamente creato tutto quello sviluppo che l'Europa aveva tanto promesso, ha investito per farlo funzionare e adesso lentamente ripaga pure il debito a se stessa in paesi a lei più vicini come Pakistan e Laos. E la torta sì, quella si è allargata. Milioni di persone in paesi poveri stanno meglio, vivono meglio, hanno più soldi e si possono spostare sui treni. Ma questo benessere è servito in silenzio, senza voce, uno sviluppo che non vuole cittadini, che non cerca partecipazione. Le persone che vivono meglio, almeno in Asia, sono più felici e non fanno politica, tranne magari i gruppi territoriali che subiscono direttamente l'impatto delle nuove ferrovie. I treni della Cina sviluppano e connettono, ma i loro binari disciplinano.
Allo stesso tempo, lungo le nuove vie di comunicazione si sviluppano movimenti di chi le infrastrutture le costruisce, movimenti dei lavoratori e delle lavoratrici nelle fabbriche, movimenti ambientalisti contro le infrastrutture. Non pare che di tutto questo ci sia alcuna cognizione, riflessione, risposta da parte dei movimenti occidentali. E come un disco rotto, in ogni trasmissione continuiamo a ripetere: se guardiamo solo al nostro ombelico e non sappiamo neanche più dove succedono le cose, dove le persone si organizzano per la lotta, come facciamo a internazionalizzarla la lotta?
Ando senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo volerei da te, da Milano fino a Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando
E arriviamo, come di consueto, alle clausole di salvaguardia. Abbiamo citato in vari punti le varie strozzature delle rotte marittime che preoccupano la Cina, per risolvere le quali la Cina costruisce ferrovie. La Cina è al momento di gran lunga anche la più grande potenza navale commerciale del mondo. Ci riserviamo di parlarne un'altra volta e magari di fare una trasmissione più generale sulla Via della Seta.
Le fonti della trasmissione sono stati vari viaggi fatti in tanti paesi a caso del mondo, dove abbiamo visto di persona spuntare come funghi i treni cinesi. Prima quelli che non funzionavano erano fatti male, fino verso il 2010-2015, e poi quelli futuristici e perfettamente funzionanti. Per fare la trasmissione abbiamo descritto ciò che abbiamo visto con l'aiuto di Wikipedia e qualche articolo sui media in inglese.
Se siete di quelli che ancora credono alla diplomazia della trappola del debito, andatevi a leggere la pagina di Wikipedia chiamata Debt Trap Diplomacy. Oppure l'articolo scientifico di Deborah Brautigan della Johns Hopkins e dell'Università di Washington, intitolato A Critical Look at Chinese Debt Trap Diplomacy del 2015, e l'articolo Demystifying Chinese Overseas Lending dell'Università di Boston, non proprio dei pericolosi comunisti. La Cina non è un prestatore di ultima istanza come il Fondo Monetario Internazionale, è un donatore normale che fa i suoi interessi normali ed esporta la tecnologia che possiede, ossia i treni. A differenza dell'FMI, la Cina non fa cose che distruggono l'economia dei paesi e, a differenza della Banca Mondiale, fa infrastrutture che funzionano. L'imperialismo della Cina esiste, ma non è come quello che pensiamo noi.
Se siete ancora di quelli che pensano che i cinesi si portano gli operai per fare infrastrutture da casa loro, vi facciamo notare che questa pratica è vietata dalla legge cinese. A questo proposito, andatevi a cercare i lavori di Kelly Chen, che ha scoperto che la ferrovia Laos-Cina all'inizio veniva costruita solo da operai Lao, che però a un certo punto si sono licenziati tutti in massa a causa del salario troppo basso, e la Cina li ha dovuti sostituire con lavoratori che provenivano dalla Cina stessa molto velocemente per poter mantenere la tabella di marcia, infatti 15 giorni di ritardo.
I vari movimenti territoriali che combattono contro le infrastrutture cinesi sarebbero fondamentali da analizzare sia in East Asia che in Asia centrale, ma appare che le informazioni che si trovano siano disponibili solo su Radio Free Asia, una radio in passato finanziata direttamente dal governo statunitense e quindi non credibile. Se conoscete qualche sito o qualche gruppo, fatecelo avere e ne faremo un'apposita trasmissione. Vi ricordiamo appunto che per scriverci potete scrivere a ondarossa@ondarosso.info. Non riusciamo neppure a immaginare onestamente quali e quante distruzioni ambientali, sociali e culturali tutte queste massicce infrastrutture che vi abbiamo descritto possano aver provocato. Detto tutto questo, direi che la trasmissione di oggi di Roma a Bangkok si conclude, ma si conclude anche questo primo ciclo di trasmissioni. Ritorniamo in voce, in diretta, con nuove trasmissioni il 3 di settembre. Nel frattempo, durante l'estate, potrete comunque ascoltare delle repliche e comunque trovate tutti i podcast e le trasmissioni sul sito di Radio Onda Rossa.
Sì, alla trasmissione da Roma a Bangkok le trovate tutte. A questo punto noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata e un buon ascolto di prove tecniche di trasmissione.
Eh sì, ciao a tutti e a tutti e ci risentiamo a settembre.
Mai guardati con tanta attenzione e camminato sulle traversine, mai individuata una regione dai sassi della massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare. Piano piano a passo d'uomo pareva che il treno si facesse portare, tirato per le briglie come un cavallo tirato dal suo padrone.